Bene, buonasera, benvenuti. Iniziamo un 25 aprile alla tenda, anche se è iniziato già questa mattina con tantissime iniziative in città, in provincia. E qui alla tenda iniziamo con un percorso che inizia adesso e si conclude stasera con lo spettacolo Dans l'ombre del Teatro L'Opprimé di Parigi, ma avremo modo di discuterne un attimo dopo. Vi presento subito i nostri ospiti, graditissimi. Alla mia destra Franco Sprega, laureato in scienze politiche a Bologna, ricercatore storico di Fiorenzuola d'Arda e dell'area piacentina parmense. Collabora con l'ISDREC di Piacenza, l'Istituto Storico della Resistenza di Piacenza, ed è autore di diverse pubblicazioni sulla nascita del movimento operaio e contadino, sul periodo fascista e sulla resistenza in particolare. Alla mia sinistra Ivano Tagliaferri, una laurea in filosofia all'Università Statale di Milano, funzionario pubblico che si occupa anche lui di ricerche sul movimento operaio. Stavo per dire all'estrema sinistra, ma me ne assumo subito la paternità di battuta.
Sono una questione di grafica con qualche fondamento.
Vi presento con grande piacere, per noi è un onore avere Rui Frati, direttore del Teatro L'Opprimé di Parigi, che da qualche giorno tra l'altro è qui in città, sta facendo un bellissimo lavoro con tanti ragazzi sul laboratorio teatrale proprio sul teatro dell'oppresso, un laboratorio chiamato Il Conflitto e il Teatro, quindi già credo che dal nome del laboratorio credo che si possano evidenziare tutti i contenuti. E presentiamo nel programma del 25 aprile delle celebrazioni che la provincia di Modena sta realizzando un bellissimo testo dei nostri due ospiti Sprega e Tagliaferri, Los Italianos, antifascisti nella guerra civile spagnola della Infinito Edizioni, un libro bellissimo con una copertina bellissima, perché questa è la copertina famosa del grande fotografo Robert Capa, che è riuscito a cogliere questi due ragazzi italiani che ascoltavano un comizio e che è diventato un po' una foto che è diventata un simbolo degli italiani antifascisti nella guerra civile spagnola. Chiedere a Franco Sprega sono un po' come è nato questo percorso di ricerca legato agli italiani antifascisti e alla guerra civile spagnola.
Beh, noi volevamo colmare una lacuna che a nostro modo di vedere esisteva soprattutto nella nostra provincia rispetto alla conoscenza di questi uomini. Sono 42, solo due di questi erano conosciuti: uno Emilio Canzi, che è stato comandante della 13ª zona partigiana piacentina, forse l'unico anarchico in Italia a essere comandante di una zona partigiana, e l'altro era Antonio Carini, che poi è morto a Forlì massacrato dai fascisti nel marzo del 44. Gli altri 40 erano dei completi sconosciuti per tutti noi, e allora l'idea era di andare a recuperare la memoria di questi uomini, in considerazione anche della relativa poi mancanza di pubblicazioni in questo che è il settantennale della guerra civile spagnola, abbastanza passato sottotono se si escludono 4-5 pubblicazioni. Da lì l'idea di un percorso di ricerca storica, ma anche un percorso di narrazione da legare alla ricerca storica. Infatti il volume stesso è composto di due parti. In una parte ci sono una decina di racconti che parlano di alcuni di questi uomini all'interno del panorama della guerra civile spagnola, un po' della loro storia di vita, più che della loro storia politica, ma diciamo così l'una che compenetra l'altra, e dall'altra parte invece il percorso delle biografie di questi 42 uomini. Insomma, si voleva ridare un attimo la dimensione del tempo e anche lo spessore di questi uomini all'interno della loro situazione, che per alcuni è coincisa con tutta la loro vita. C'è chi ha cominciato a fare l'antifascista nel vero senso della parola nel 1920 e ha continuato a farlo fino alla morte, perciò insomma il percorso è un po' lungo.
C'è un capitolo che dice anche partire un po' morire, lo dice in francese il titolo
Sì, c'è un racconto che parla di... Ovviamente nel scrivere i racconti noi ci siamo basati, no, questo qui perché per parlare non eludo, ci siamo basati sulle ricerche storiche state fatte di cui parlava Franco, quindi tutte le cose biografiche sono vere, poi abbiamo dovuto lavorare un po' di fantasie su cercare di ambientare come loro si potessero muovere. Questo partire un po' morire, non so se l'abbia mai detto il volontario francese a questo nostro personaggio che è questo Boselli, però Boselli aveva fatto una vita di emigrazione perché era stato costretto a lasciare Piacenza la sua famiglia perché antifascista e quindi perseguitato, e si era trasferito a Parma. Parma aveva conosciuto la politica in modo diretto perché lui era uno molto giovane partecipando agli arditi del popolo, e poi era stato costretto a emigrare e andare in Francia, e dalla Francia va in Spagna, ed è l'unico personaggio, quasi un personaggio un po' da romanzo, perché è l'unico che scompare nel nulla. Poi Boselli, mentre tutti gli altri ci sono traccia dei suoi passaggi successivi, Boselli, dopo che esce da questi campi di concentramento francese, si scompare nel nulla e si perdono le tracce, anche Lavra ne perde la traccia. Sì, partire un po' morire, che è un po' il filo conduttore della vita di questi uomini, no? Perché partono con la speranza di cambiare l'Italia nel Biennio Rosso, perché alcuni di loro hanno partecipato alle lotte del Biennio Rosso, subiscono la sconfitta tragica con l'avvento del fascismo e quindi gran parte di loro sono costretti all'emigrazione forzata. Non tutti in realtà, cioè Galli Dante è già una persona diversa, è una persona che emigra per lavoro, non perché non sia antifascista, ma perché questo qui sarà molto importante per il destino successivo, tra quelli che dovranno tornare dalla Spagna, che in Francia erano clandestini, e quelli che dovranno tornare dalla Spagna e in Francia avevano un permesso di soggiorno regolare, cioè anche queste poi sono tragedie umane singole che avranno delle conseguenze. Quindi appunto perché è un po' il filo conduttore di questo. Ecco, quello che ha, poi finisco, che ci ha impressionato studiando le storie di, attraverso questa ricerca di queste persone, di questi volontari, è che è un po' un filo rosso che secondo me continua. Cioè come ci fosse la percezione esatta di quello che stava accadendo, così anche nel 21-22, e poi anche in Spagna, la guerra civile, da parte di gente semplice che non so se avessero fatto la quinta elementare. Cioè come ci fosse la cognizione esatta di quello che stava accadendo e di cosa bisognava fare, e come questa percezione non fosse presente nei gruppi dirigenti dei loro partiti. E questo qui è veramente una cosa che mi ha colpito. Io ho fatto anche una ricerca sugli arditi, cioè come l'istinto che deriva dalla loro condizione proletaria, di lavoratori, dove il problema se c'è il fascismo o non c'è il fascismo è una questione di sopravvivenza anche, no? Non è soltanto una questione di dibattito intellettuale, perché il fascismo ti dà delle condizioni di vita di un tipo, la democrazia o quello che loro speravano allora, il socialismo, gliene prometteva delle altre. Ecco, come queste persone tutte fossero andate in Spagna seguendo quasi un istinto, certo, mobilitati, ruolati dal Partito Comunista, c'era anche l'aspetto economico, perché in Spagna percepivano una paga che serviva anche per poter pagare, sì, far sopravvivere le famiglie, ma come invece questa percezione non ci fosse nei gruppi dirigenti dei loro partiti, tanto in Spagna come anche nel 21-22.
Io chiedevo a Rui Fratti un suo iniziale contributo anche a lui, legato proprio anche un po' alla sua conoscenza delle oppressioni che ci sono comunque un po' nel mondo.
Cioè, volevo cominciare parlando della ingenuità del Front Populaire, che come dice Vité, partiti, ma anche il Front Populaire, che non ha sostenuto per niente nel momento storico che stava vivendo quelli che doveva sostenere, quindi un po' per ingenuità, per tante ragioni, ma in effetti spesso ci troviamo in situazioni come queste, che per mantenere una certa legalità si nega l'aiuto, l'appoggio, non è neanche l'aiuto ma l'appoggio e il sostegno alle forze che hanno bisogno per effettivamente cambiare forse la storia di certi paesi, e forse avremmo cambiato anche un po' di più. Il libro mi è piaciuto tantissimo. Ci sono in comune una serie di cose che quelli che rimarranno stasera vedranno. È interessante pensare che sembra che Francesco abbia fatto apposta di mettere questi due eventi nella stessa giornata, ma lui non ha visto Dan Lombo. Quando lo vedrà fra un po', capirà anche la relazione forte che ci sono tra le due cose, incluso una musica. Mi sembra affascinanti questi uomini, questi esseri umani e anche donne che hanno partecipato in modo attivo, chiaro, senza titubare, in tante battaglie intorno a sé e lontano, anche lasciando dietro il suo paese, la sua comunità, eccetera, per andare a lottare in altri paesi. Penso che sia estremamente importante parlare di queste cose, far sentire la storia, non soltanto per rendere alla storia quello che gli è dovuto, ma soprattutto per costruire un'altra storia, o costruire una cultura nuova fatta di tante storie che possediamo. Andiamo avanti.
Chiedevo a Franco, era più anche una mia curiosità personale, qual è la situazione durante la guerra civile, come si percepiva a Madrid e come si percepiva a Barcellona? Qual era il clima in queste due importanti città spagnole?
La diversa percezione c'è anche rispetto alla collocazione del fronte, perché da subito, da dopo il colpo di Stato, il tentativo di colpo di Stato militare, Madrid deve subito fare assolutamente i conti con un movimento nazionalista molto forte. E è solamente grazie a un colpo di coda delle milizie popolari, della popolazione, degli operai, dei partiti antifascisti di Madrid che salvano Madrid nei primi giorni del tentativo di colpo di Stato. Però Madrid rimane sempre sul filo del fronte, tanto è vero che Madrid è significativa perché è a Madrid che per la prima volta gli uomini delle brigate internazionali intervengono nel conflitto spagnolo in modo sistematico. Uomini di altre nazionalità antifascisti erano già intervenuti nei Paesi Baschi prima, ma è a novembre che entrano operativamente in gioco le brigate internazionali, l'undicesima e dodicesima brigata internazionale a Madrid, quando i franchisti pensano di attaccare direttamente su Madrid perché puntano a fare di Madrid un loro trofeo di battaglia che dal punto di vista politico avrebbe una grossissima importanza se conquistata. Barcellona invece vive un'esperienza diversa, perché questa è un'area dove il movimento anarchico nel corso degli anni precedenti aveva consolidato una serie di esperienze molto forti e dove gli stessi tentativi di esproprio condotti sia sulle grandi aziende industriali che su quelle agricole aveva fatto sì che l'elaborazione politica nella zona della Catalogna e dintorni fosse naturalmente molto più avanzata probabilmente che nel resto del paese. Del resto bisogna considerare che allora il sindacato anarchico spagnolo, la CNT, faceva qualcosa come circa 2 milioni di iscritti, è una forza notevole e che ha giocato un grande ruolo all'interno delle vicende spagnole, un grande ruolo perché era, diciamo così, uno dei punti di eccellenza, una delle mete preferite degli antifascisti europei che in quel momento dovevano avere a che fare parlare con il fascismo in Italia, il nazismo in Germania e un certo tipo di atteggiamento delle democrazie europee. La Spagna era invece un laboratorio politico molto interessante. Molti tra questi antifascisti europei sono andati in Spagna per combattere la battaglia contro Francisco Franco, ma anche perché qualcuno prima pensava che la Spagna fosse un posto dove il socialismo si potesse realizzare, ci si potesse anche abitare e assumere la vera e propria cittadinanza spagnola. E in questo Barcellona ha giocato un grande ruolo. Di comune c'è, dal momento in cui si rafforza l'impatto della potenza di guerra dei nazionalisti aiutati da Germania e Italia, c'è la strategia dei bombardamenti terroristici che cominciano a operare invece su Madrid e Barcellona, mettendo in atto per la prima volta dei bombardamenti scientifici sulle popolazioni civili che poi faranno scuola negli anni successivi.
Veniamo a qualche biografia. Intanto voi nella vostra ricerca immagino che avrete anche conosciuto, contattato familiari diretti delle 42 figure di cui voi parlate nel libro.
Sì, no, divertente la casualità perché... No, rispondo volentieri, così toglio, perché questo lavoro l'ha fatto tutto Franco, non ci sono un po' divisi i lavori, però vediamo, io vi racconto cosa ha fatto lui, no? E cosa abbiamo fatto insieme. Allora, cosa... Va bene. No, va bene, non c'è problema, perché è stato un lavoro a quattro mani e per fare un lavoro così in poco tempo dovevamo dividerci il lavoro. Siccome lui è molto bravo, modesto, ma è molto bravo nella ricerca, è veramente un segugio, se non avrebbe mai scoperto l'origine di questa fotografia, che ha sorpreso anche me. Allora, il lavoro che è stato fatto è proprio questo, cioè nel senso che le cose abbiamo fatte insieme, tipo le ricerche dell'archivio centrale di Stato, dove c'è le schede piene di polvere delle persone, dei compagni, no? Che cercavamo. Ed è interessante, io non ero mai stato all'archivio centrale di Stato perché scrivevo altre cose, di vedere come fosse presente nella loro quotidianità l'OVRA, la polizia del regime fascista, cioè quasi che accanto ad uno di loro c'era un informatore, un delatore o un agente dell'OVRA, cioè veramente un regime poliziesco, quello fascista, di proporzioni inimmaginabili. Se questi venivano controllati, e poi la terminologia che veniva usata, no? Ovviamente tutte le donne che si accompagnavano a questi erano per definizione mai definite compagno, ma tutte cioè in termini spregiativo la convivente, ovviamente erano quasi tutte donne di malaffare, secondo me, cosa che non era assolutamente vera, ma come si cercava anche di presentarli, no? Così restasse a perenne memoria queste persone. Quindi questo lavoro all'archivio centrale di Italia. Poi Franco si è messo all'opera e ha cominciato le ricerche sui parenti, e lì sono venute fuori delle cose molto interessanti. Perché c'è un dato comune che molti parenti, quindi nipoti stiamo parlando, poi parliamo per ultimo di Dante Galli, se avete un attimino di pazienza, avessero un filo conduttore, mi raccontava Franco quando mi spiegava cosa stava facendo, che c'era una sorta di pudore a parlare del fatto che i loro congiunti, i nonni in questo caso, erano stati in Spagna. Questo era dovuto al fatto, non tanto una diffidenza iniziale nei confronti di chi chiedeva, che poi veniva superata col tempo, ma perché molti di loro avevano nascosto la loro avventura spagnola, per dei motivi anche di sicurezza, perché avete visto, sono tutti finiti a ventotene con 5 anni di carcere, perché la colpa era attività antinazionale all'estero, cioè aver partecipato alla guerra civile spagnola nelle Puglie era attività antinazionale. Ma c'era anche il fatto che era una sconfitta, e molti di loro l'avevano visto come una grande sconfitta, una tragedia. E alcuni casi sono emblematici, Franco insisteva, per esempio quello di quel compagno, si chiama Molinari Francesco, che poi ha vissuto in Francia per tanto tempo, la nipote vive vicino a Cannes, e la nipote è cresciuta con il nonno gli raccontava della sua esperienza nel Maquis francese, lui è stato un comandante del Maquis, una figura importante, però non aveva mai parlato della Spagna. All'insistenza di Franco è andata a cercare nelle cose, nei ricordi del nonno, e ha scoperto che c'era dei ricordi che testimoniavano la partecipazione, quindi è stata una scoperta anche per lei. o se no vi racconto un po' di aneddoti più che... O se no l'altra signora, adesso poi ne state cercate, poi arriviamo a Dante Galli, che poi per alcuni erano più semplici, perché quello che avete visto ferito Gilardoni, i parenti vivono nella città di Franco, Fiorenzuola, e Franco aveva già fatto una cosa su di loro. Per esempio c'è una foto, quella foto che vedete dove lui è ferito, era stata inviata, i parenti l'avevano avuto questa foto, cucita all'interno di una giacca, cioè erano stati rinviati i resti, no? Quello che avevano trovato, ai congiunti, e cucita all'interno c'era questa fotografia, quella anche di una bambina che probabilmente era la figlia di Gilardoni, come lo chiamavano i francesi, che si era sposato e aveva fatto una famiglia in Francia. Invece, divertente è stato il caso di una signora della Piacenza Bene, dell'alta borghesia, di una famiglia notoriamente di destra della città, che intervistata da Franco ha detto che lo zio, è l'unico che si è prestato ad andare a questo colloquio, che è con Alberto Donati, che è uno dei primi caduti, perché cade prima che la guerra civile è appena cominciata, e cade a Irun, che è un paesino basco ai confini con la Francia, sul ponte d'Hendaye, nel settembre, proprio uno dei primi caduti italiani. E la signora a Franco ha confessato candidamente che è vero che lo zio era caduto in Spagna combattendo però con i franchisti. Cioè, quindi la famiglia non era nemmeno a conoscenza, era stata nascosta perfino il fatto che lo zio fosse caduto combattendo con i comunisti. Però questo ci ha fatto piacere, perché poi la signora, scusa, che qualcosa muovono queste cose, no? A mesi di distanza è venuta una presentazione che noi abbiamo fatto, non è venuta alla presentazione, noi abbiamo invitato tutti i parenti, alcuni sono venuti alla prima, no? Diciamo così, quando presenti il libro con l'assessore in città, la signora non è venuta, tra l'altro in questo bel posto, la cappella ducale di Palazzo Farnese, piena di gente, la signora non si è presentata, in un paesino dell'Appennino che si chiama Bettola, dove i giovani dell'Ampi hanno fatto questa serata, tra l'altro molto riuscita, con la signora si è presentata e mi ha fatto piacere perché ci ha dato qualche informazione in più, si è informata sullo zio. E adesso andava in questo paesino, Hendaye francese, per cercare dove se c'erano i resti dello zio, se l'ospedale di Hendaye, perché è morto l'ospedale, cioè per fare questa ricerca. Quindi questo è un fatto, qualcosa mosso, no? Cioè vuol dire almeno si è messo un pochino in discussione. Invece è molto bella la storia che vale la copertina, perché poi spero che vi piaccia, ma noi siamo molto critici con le cose che facciamo, la copertina fa il libro, come ha detto l'editore, ed è vero. Questa foto fu fatta da Robert Capa e per 70 anni non si sapeva chi era quest'uomo, che io ritengo che è un uomo molto interessante, affascinante, anche un bell'uomo personalmente. Allora Franco, nel fare la sua ricerca, ha fatto una cosa molto semplice, ha preso l'elenco del telefono e ha guardato tutti i Galli di Piacenza, che non sono pochi, però ha scoperto che un Galli, una famiglia Galli, risiede dove lo stesso indirizzo di dove fu arrestato Dante Galli e mandato il confino Ventotene, era la stessa casa, lì è nato, lì è vissuto e sua moglie vive ancora lì, e c'è ancora sua moglie per il semplice motivo che aveva 18-19 anni meno di lui, quindi una donna molto anziana ma ancora viva e lucida, e poi c'è le figlie, famiglia proletaria, una famiglia molto accogliente, quali non hanno avuto qualche diffidenza iniziale, poi si sono aperte, no? E poi è stato sorprendente, sono andato una volta solo, Franco l'ha frequentato un po' di più. Quando sono andato, tu ci ha colpito il fatto che è una famiglia solo di donne, non c'erano uomini. C'erano le due figlie, c'erano le due nipoti, c'era la signora. No? Gli uomini non erano presenti in questa famiglia. E loro hanno cominciato a parlarci del padre, non voglio dire perché lo volete fare, sì, ed è venuta fuori, mi raccontava Franco, vi ricordate il film di Ken Loach? Ve lo ricordate quel film? Quando all'inizio la nipote scopre le cose del nonno, le scopre e prende una scatola, no? Allora, in queste tutte famiglie c'è una scatola, perché c'è una scatola come nel film di Ken Loach, e loro sono andati a prendere una scatola dove c'era dentro le cose del nonno, del papà. E dentro questa scatola cosa c'era? La copia di quel del carnet, che credo sia unico, non se ne sono trovate, delle brigate internazionali, era il libretto militare, con sullo stato di servizio, la paga percepita, le ferite riportate, le promozioni, quindi la sua vita. Quindi avevamo la conferma che Dante Galli era stato un combattente delle brigate internazionali. c'era dentro non questa fotografia, ma una copia, solo così, di una, non si può dire una foto, un ritratto. Cioè in passato, i signori più anziani lo sanno, ma in passato molto lontano, si usava ricalcare le fotografie con la matita, no? Quindi quella era una fotocopia non so, una copia, che avevano ricalcato con la matita e firmato dagli artisti associati. Cioè quelli, quindi, giugno 44, alla Francia liberata, gli antifascisti francesi hanno pubblicato delle foto, dei ricordi degli antifascisti che erano combattuti in Spagna, senza sapere chi fosse questo. Avevano soltanto una copia del giornale che le ha pubblicato. Il fratello di Dante Galli è rimasto in Francia e quindi l'ha inviata, venuta in possesso, alla famiglia, e loro l'hanno tenuta lì. Quindi né la famiglia né Dante Galli non sapeva di essere così famoso, di essere stato fotografato da Robert Capa. E poi c'era un'altra cosa, c'erano dei pezzi di piombo dentro una boccetta, ed erano le schegge della bombarda che Dante Galli si è portato a casa dalla Spagna e si è fatto operare dopo tanti anni in Italia. E la signora ci ha raccontato alcuni aneddoti, ci racconto quelli più significativi, che Dante, benché fosse, credo, avesse la terza elementare, parlava perfettamente il francese e lo spagnolo. Anzi, avendo anche una moglie giovane molto carina, tra l'altro ancora una bella signora, gli cantava anche delle canzoni in spagnolo come corteggiamento. Che lui è rimasto fedele ai suoi principi comunisti, anche libertari, si è sposato civilmente, stiamo parlando degli anni 50, ha chiesto quando è morto 2 anni dopo la morte di Francisco Franco, e ha chiesto il funerale civile, con scandali nella parrocchia. E poi tutte le volte che il suo grande desiderio era tornare nella Spagna libera, però la sua malattia ha coinciso con poi la morte del dittatore. Quindi siamo venuti a casa con questa copia, con queste cose qui, e siccome per scrivere il libro avevamo bisogno anche di immagini, c'è una pubblicazione molto bella di Robert Capa, che raccoglie tutte le più famose immagini di Capa come reporter di guerra, dalla Cina al Vietnam, eccetera, e anche della guerra civile spagnola, proprio per consultarlo, per cercare di capire come erano vestiti, come erano gli ambienti, cioè per darci un'idea, no? Più di quanto, perché non c'è una filmografia. E allora, sovrapponendo, abbiamo detto, ma questo è Dante Galli, ed era in effetti Dante Galli. Quindi dopo 70 anni, per del tutto casuale, con questa ricerca, con questa signora che ha tenuto nella sua scatola la copia di questa fotografia senza saperlo, a 70 anni di distanza, il volontario di Capa ha un nome, ed è un nostro concittadino, ed era una persona, dai racconti della famiglia, molto modesta, molto semplice, ma estremamente incredibile, molto coraggioso. Ve ne racconto una. Noi poi alla fine ci si innamora sempre, no, di quelli di cui scrivi, no, più o meno. Noi di Dante Galli poi ci siamo veramente, no, perché è proprio il prototipo del militante, potrebbe essere comunista, socialista, anarchico, adesso erano di tutti i tipi, però di un certo tipo, fedele ai suoi principi, tanto che lui non ha mai ricoperto cariche politiche nel dopoguerra, non perché non ne avesse, penso, le capacità, perché ha continuato a fare il capomastro e si è sempre occupato della cooperativa del suo quartiere, che lui stesso, come capomastro, ha costruito appena dopo la liberazione. Cioè quella cooperativa che c'è ancora, che è in una frazione di Piacenza, si chiama Sant'Antonio, Dante Galli materialmente l'ha fatta mattone su mattone, essendo un capomastro, e andava sempre lì. Io vi racconto due aneddoti per dire chi era Dante Galli. Allora, il primo è questo, che in un periodo di ristrettezza, che erano nel dopoguerra, quindi famiglia tirò su eccetera, dove lui faceva sempre il capomastro, il muratore, lui è andato alla cooperativa, ha scoperto che un suo compagno di quartiere se la passava peggio, c'era molto freddo, allora lui si è tolto il cappotto e gliel'ha dato, e la moglie, ancora dopo 50 anni di distanza, era ancora incazzata sul fatto che avesse dato il cappotto a quest'altro e lui rimanesse con la giacca, perché lo vedeva passare davanti a casa, lui era piccolino col cappotto anche lungo di Dante, diceva, ma hai dato il cappotto, sto qui, e lui risponde, donna, so cosa faccio. E l'altra cosa, che quando è venuto negli anni 60 Luigi Longo, che allora era vice segretario del Partito Comunista, è venuto a commemorare quell'altra figura di cui parlava Franco, che è Antonio Carini, medaglia d'argento alla Resistenza, che era stato un collaboratore di Longo in Spagna a Ventotene e poi fu uno dei primi per riorganizzare le brigate Garibaldi nel Forlivese, nell'Emilia Romagna. Proprio il primo, viene citato anche dall'ultimo libro anche di Pansa, no? Antonio Carini. Allora, Carini è originario di questo paese, Monticelli, che è un paese rivierasco, sul Po, zona di pescatori. Allora Longo era andato per commemorare Carini nel trentennale, probabilmente ventennale della morte, e ha detto, il segretario del PC, questo ce l'ha raccontato l'allora segretario del PC, che adesso è il presidente dell'AMPI, ha chiamato Dante, che è un segretario del PC, Dante dice, viene Longo, riuniamo un po' dei compagni, quelli che ci hanno trovato, che sono stati in Spagna, è stato il tuo comandante in Spagna, commemoriamo Carini, diamo una pergamena, una medaglia, cioè vi commemoriamo. Lui è rimasto lì un po' pensieroso, poi ha detto, no, non vengo. Come non vieni? No, ha detto, io sono troppo modesto per queste cerimonie. E questo qui era Dante Galli, quindi credo che poi gli uomini che riescono, cercano di cambiare le cose, loro delle cose sono così.
Io chiedevo a Franco se appunto in questa ricerca con tutte queste persone che ha conosciuto, oltre ovviamente all'episodio Dante Galli che insomma, ha sciolto anche un enigma mondiale non indifferente, tra l'altro io quest'estate quando ho visto la foto della copertina del libro nel Verdi Repubblica, mi aveva subito colpito, come dire, ma come questa foto, queste persone hanno un nome, mi sorprendeva dove finalmente si poteva dare nome e cognome a una foto appunto diventata un simbolo. Ecco, se tra le altre figure, qui poi nella parte finale del testo dove ci sono proprio biografie, ci sono anche molte fotografie che affiancate alla breve biografia, fanno proprio vivere ancora di più il personaggio, ce lo fanno immaginare ancora più, in maniera ancora più realistica. Ecco, mi chiedevo se c'era qualche altra figura che l'aveva colpito anche particolarmente, immagino di sì.
Sono delle scoperte queste, cioè, io mi diverto molto, devo dire la verità, a fare queste cose qua. Infatti, poi con Ivano abbiamo fatto delle discussioni continue sul libro, perché si scrivono delle cose, uno è d'accordo, uno non è d'accordo, e ci siamo divertiti insieme proprio a farlo, anche perché ognuno ha la sua impostazione naturalmente, e la guerra di Spagna a distanza di 70 anni, se oggi ci mettessimo a fare una discussione approfondita, vi garantisco che viene fuori un casino inimmaginabile, perciò è stato un bel discutere. Tra l'altro, per un po' di tempo, poi la vita ci fa fare altre cose, eravamo anche molto interessati a sapere chi era quello dietro, no? Perché solamente questo qua che è davanti e invece non quello dietro? Dire la verità, quello dietro l'abbiamo visto in qualche altra foto di gruppo, in un paio di foto delle batterie d'artiglieria Gramsci, dove il comandante è un certo Bertolberti, ma ci sono anche degli altri romagnoli. C'è dentro questo qua, potrebbe essere un romagnolo, ma dalle ricerche in Romagna questo fatto non salta fuori. Poi l'abbiamo guardato da molte angolazioni, perché poi la foto l'abbiamo trovata in altre situazioni, di gruppo, no? Questa qua è una foto che fanno a Barcellona, poco prima che comincino a cantare l'Internazionale, poi dopo ci sono delle altre foto dove stanno cantando e hanno il pugno chiuso, stanno proprio cantando lì probabilmente appena dopo il discorso degli Barruri, mentre questo è durante il discorso degli Barruri. Lui, tra l'altro, è piazzato a fianco degli uomini del battaglione Lincoln, degli americani. L'abbiamo poi trovato in altre situazioni strategiche, fotografato probabilmente anche da altri, eccetera. No, l'altro personaggio che mi ha... Sì, che ci ha interessato di più, anche perché era questo sconosciuto tra gli sconosciuti, è un certo Zambonini. Un Zambonini Erminio, proprio della mia città, no? Poi uno si attacca a queste cose. Una famiglia molto numerosa, però io sentivo parlare da anni di uno Zambonini, io ho fatto altre ricerche, poi alcune cose rimangono, altre scappano via. Da noi dicevano di tre combattenti della mia città in Spagna, uno è quello che è morto, Gilardoni, quello che gli torna a casa la foto nella tasca della giacca. Ci non dovevano essere altri due da testimonianze, però non siamo mai riusciti a trovare degli elementi che confermassero queste testimonianze, no? Le testimonianze sono a me piace molto la memoria orale, però a volte sulla ricerca ha bisogno di essere confortata da altre cose un po' più consistenti. finché un giorno ho fatto un tentativo, perché un parente di questo Zambonini ci aveva detto che era morto in un paesino della Francia vicino, alla, vicino al lago di Ginevra, che si chiama Bellegarde sul Val Serin, un paesino di 10.000 abitanti, e allora abbiamo fatto un tentativo, come se ne fanno tanti, si manda un'email al come facevamo qui, mandando l'email ai comuni dove erano nati questi, per capire i percorsi che avevano fatto, di alcuni si erano persi completamente le tracce. Abbiamo mandato un'email a Bellegarde, tra l'altro amministrata dal centrodestra prima e anche adesso, nonostante il tipo che poi abbiamo incontrato sperasse nel contrario. Il comune però cosa ha fatto? Noi abbiamo detto, questo è un italiano, secondo noi ha combattuto da quelle parti, e loro hanno girato l'email, come si fa secondo me in tanti comuni, alla memoria storica del paese, no? Perciò risponde all'email un Jean Marinet, un francese del 1925, che ha avuto il padre antifascista francese morto in un campo di concentramento in Germania, e si scopre che questa zona, Lein, dipartimento di Lein, è una delle zone dove l'occupazione tedesca è stata molto forte, molto feroce, con delle deportazioni molto consistenti e uno scontro molto duro con i Maquis. E dice, sono 30 anni che aspetto che un italiano mi chieda notizie di questo Zambonini Erminio, dice. E io adesso finalmente posso dirvi chi era. E loro lo chiamavano Zambo, come da noi a Fiorenzuola, gli Zambonini, nel diminutivo gli diciamo Zambo, no? Comunemente. Lo chiamavano Zambò, no? E per loro era un'icona, era qualcosa di importante, perché questo qua era conosciuto come anarchico, sapevano poco della sua esperienza spagnola, però sapevano che era stato in Spagna, ma soprattutto aveva combattuto nei Maquis e della zona, e come si erano conosciuti, perché questo era in alcune grotte poco distanti dal paese, aveva uno pseudonimo, Jean Mandrin, dal nome di un Robin Hood del Settecento della zona francese, no? Di uno che secondo il nostro poi uomo che ci comunica queste cose ruba ai poveri per dare ai ricchi, e Mandrin aveva questo, e infatti poi c'è la decorazione che proprio riporta questo nome, e dice ha conosciuto la nostra città, il nostro paesino, Bellegarde, venendo a fare provviste per i suoi uomini, e dice ha incontrato mio padre che gestiva la cooperativa di consumo lì. Si sono conosciuti così, antifascisti con antifascisti, e hanno cominciato a stringere rapporti e lavorare. Questo aveva lavorato scappando dall'Italia perché gli avevano promesso che lo facevano fuori nel 22, aveva lavorato a costruire dighe, era bravo a usare la dinamite, era bravo a usare ogni tipo di esplosivo, e infatti è una delle specialità che utilizza probabilmente in Spagna. In una serie di memorie di combattenti svizzeri, Ivano ha trovato un riferimento anche al fatto che si inceppa una mitragliatrice e arriva questo Zambonini a sbloccare la mitragliatrice, uno che conosce bene le armi, è uno che nel Maquis fa saltare i binari, fa saltare i ponti, e da lì la conoscenza di viadotti sulla Ginevra Lione fatti saltare dal gruppo di questo uomo, e altre azioni importanti di questo genere, tanto da meritarsi l'onorificenza che questo vecchietto francese cerca disperatamente, probabilmente prima va dagli archivi, poi capisce che negli archivi non si riesce mai a trovare niente, perché bisogna avere dei nulla osta che non finiscono più, come succede in Italia, per arrivarci è molto difficile, però scartabellando nella sua cantina, che a me piacerebbe, cioè vorrei proprio vederla, la cantina di questo uomo, tira fuori un'onorificenza francese data a una citazione all'ordre data a Zambonini Erminio per la sua attività durante il Maquis, con pseudonimo Mandrin proprio, e tutta tenuta con lo scotch, ma lui la scannerizza e ce la manda. Era un'esperienza, e da lì poi con il viaggio che abbiamo fatto a Roma con Ivano all'archivio centrale dello Stato, stavolta abbiamo cercato Zambonini Erminio, e Zambonini Erminio salta fuori, e di Zambonini Erminio la polizia italiana e il consolato adesso non mi ricordo più il paese di riferimento del consolato italiano più vicino, ha notizie e lo segue, lo tiene d'occhio, sa che è un antifascista che è scappato via dall'Italia per motivi politici, sa quando parte dalla Francia insieme ad altri, dove combatte, viene ritenuto un fucilatore di preti, no? E sa anche quando torna, lo sta tenendo d'occhio, poi non siamo più riusciti a capire se lui ritorna in Francia un secondo momento, dopo esserne uscito dopo un anno dall'inizio della guerra, perdono poi un po' le tracce, insomma, di questo uomo. È stata una scoperta molto interessante, e i parenti sono fatto salti tutti antifascisti, parenti di Fiorenzuola, di Zambonini, sono tutti ancora antifascisti, perciò scoprire e avere il percorso di questo loro congiunto, che per loro era andato a finire nel nulla. Tra l'altro, questo uomo cosa fa? Convive con una francese del posto, appena dopo guerra è uno che aiuta la moglie, cioè aiuta la convivente francese che ha già un figlio, a gestire una piccola osteria, e non ha mai chiesto niente nulla per sé. Muore negli anni 70, a metà degli anni 70, e questo Jean Marinet, che è il nostro contatto, è andato a controllare al cimitero, perciò va al cimitero, c'è la sua tomba, sa tutto, perché dice che tra un po' di tempo dovranno cavare tutto e fare la piccola cassettina, perché scadrà il periodo di deposito, e non era ancora riuscito un anno e mezzo fa a capire chi è che andava a curare la tomba, perché la tomba era ben curata. Quest'uomo qua aveva tra l'altro una piccola casetta. Quando parte per andare a fare la guerra in Spagna, le notizie dei fiduciari fascisti dicono che lui ha fatto una piccola casetta con una piccola ipoteca, però ha lasciato scritto che nel caso in cui lui morisse in Spagna, la casetta va al movimento anarchico. Lui era un anarchico, cioè un uomo di questa impostazione. Quando, prima di morire, deve decidere come gestire la sua eredità. Questo dai racconti dei nipoti che sono rimasti nella mia città, Fiorenzuola. E allora lui dice, guardate, avevo allora i contatti con l'Italia, guardate, voi siete in tanti, infatti la famiglia è numerosissima, io non c'ho quasi niente, se io lo divido per tutti voi, cioè non c'avete niente di niente di niente, allora siccome io ho un figlio adottivo, il figlio di mia moglie, lascerei a lui questa cosa, anche perché è giusto che io l'ho curato, mi tengono, cioè... lascia a lui. E questo nipote ha chiamato poi alla fine, probabilmente ha avuto questa indicazione, morto il padre adottivo, ha chiamato ad un certo punto tutti i parenti che erano rimasti a Fiorenzuola di questo Zambonini Erminio, sono arrivati là, gli ha fatto vedere il testamento, gli ha spiegato le motivazioni, e dice io non so cosa faccio, cioè, non ce ne avevano neanche loro probabilmente, a tutti li ha omaggiati di un piccolo regalino a riconoscenza di questa quasi fraternità, oltre che di questa parentela che si era stabilita tra di loro. Ed è un ricordo bellissimo di questo personaggio qua, insomma.
Grazie. Ovviamente se qualcuno di voi vuole fare qualche intervento, qualche curiosità, interrompeteci pure, chiaramente. Intanto, anche perché poi non voglio neanche trattenere troppo gli ospiti, oggi per loro è stata una giornata veramente intensissima e non è finita, quindi devono anche rientrare perché hanno anche un altro appuntamento serale. Però volevo approfittare anche della presenza di Rui Frati, visto che stasera alle 21 ci sarà lo spettacolo della compagnia del Teatro dell'Opprimé chiamato Dan l'Ombra, uno spettacolo che oltre a chiudere le iniziative sul 25 aprile chiude anche la stagione teatrale di Ti come teatro, che si è svolta su tre comuni, e penso che veramente concludiamo non in bellezza ma molto di più. Anche perché questo spettacolo è andato, dove si parla di tutte le oppressioni, i fascismi del XX secolo, è andato anche al Festival di Teheran, che voglio dire, nell'Iran di Ahmadinejad andare a fare questo spettacolo mi sembra veramente straordinaria come cosa.
Io vorrei rendere omaggio a lui piuttosto che parlare di Dan l'Ombra. C'è un legame profondo, e noi in Dan l'Ombra rendiamo omaggio a quelli che hanno resistito, artisti che hanno resistito durante la Seconda Guerra Mondiale, prendendo soprattutto Berlino e Parigi, ma con qualche Occhiello verso la Spagna, verso l'Italia, e poi nella seconda parte, 25 anni dopo, i discendenti di questi che hanno resistito ancora al Portogallo portando alla rivoluzione dei Garofali e la resistenza in America Latina ai fascismi dell'epoca. E quindi dicendo generazioni che hanno creato altre generazioni, speriamo che stiano continuando, e sono sicuro che stiamo creando altre generazioni di gente che non lascerà passare. Quindi sono estremamente, ho il cuore caldo di sentire tutto questo. Ci avevo già e avevo detto a loro che il libro loro era stupendo, perché non è un libro che racconta semplicemente la storia, va alla ricerca di personaggi come noi facciamo nel teatro, e rendi alla luce queste persone eccezionali che hanno costruito tante cose, tra l'altro noi che siamo qua. Soltanto per terra. Questo spettacolo è stato creato nel 2002, quando Le Pen è passato al secondo turno, con Isabel Ribeiro, che ha scritto con me, che è là in fondo, discreta. Abbiamo subito il colpo e la sera stessa abbiamo cominciato a telefonare agli attori, dicendo bisogna che facciamo qualcosa, cioè abbiamo aperto il teatro per 15 giorni a manifestazioni antifasciste. E intanto con gli attori abbiamo deciso di fare un recital soltanto di musiche, non musiche chiaramente politiche, non un Bella Ciao, non musiche di palazzo, ma musiche che erano codici di riconoscenza tra la gente, e poi evidentemente qualcuno che ovviamente era politica. Quindi era soltanto un recital di musica, organizzata musica dopo musica. Quando sono andato a lavorare all'Università di Teheran, con un po' con la volontà di comunque portare un po' di aria, come ricevevo l'aria quando ero all'Università di São Paulo durante gli anni di fascismo in Brasile, che gente come Umberto Eco, come Michel Foucault venivano a fare lezioni che ci permettevano di respirare un po', dicevo, sì, all'Università di Teheran mi invitano, vado pure lì. E lì il Servizio Nazionale di Teatro mi invita a cena e mi dice: vogliamo che lei venga con un spettacolo. E io dicevo: con voi non c'è niente da fare, comunque vabbè, volete che venga con un spettacolo? Benissimo, c'è uno spettacolo sugli artisti, la resistenza al fascismo, ai fascismi. Io dicevo: vabbè, perché no? E poi dico: sì, va bene, e che faccio i miei attori ebrei? Perché siamo con la dichiarazione del presidente? Ah, quello è il presidente, non siamo noi abbiamo ebrei nel Senato, qua, eccetera, non ho nessun problema con gli ebrei. Boh. Così torno a Parigi e dico: il terzo problema è discutere con le ragazze della troupe se accettavano le regole, da qua la principale era 24 ore su 24, non sono ancora tornato, sono andata a teatro cambiato. Se voi accettate le regole possiamo anche andare. Sì, tanto il fascismo per noi è soltanto, sono giovane, dico, il fascismo per noi è soltanto storia, andiamo a vedere un po' la vicina. E così siamo andati, e così con Isabel abbiamo detto: vabbè, ma non possiamo andare a Teheran semplicemente con un recital di musiche che per noi significano tanto, per loro sono perfettamente sconosciute. Perciò abbiamo lavorato il testo che poi ha dato origine a quello che faremo stasera, in cui effettivamente si prende una decina d'anni tra 35 e 45 tra Berlino e Parigi, e poi dal 69, subito dopo il 68, a cui siamo sempre molto attaccati, fino al 75-76, e c'è un legame profondo con questo. Sono storie di uomini, evidentemente siamo stati anche influenzati da un sacco di persone che ci sono vicine, che hanno vissuto soprattutto la seconda parte, dal di dentro, da protagonista di questa cosa. Perciò mi fa veramente il cuore caldo essere qua con voi, e io meglio che posso dire di questo è chiedere a tutti un applauso grandissimo a queste due persone che hanno costruito questo pezzo di storia da protagonisti. Bravi.
Grazie a tutti, ci vediamo poi stasera.